E bentrovate e bentrovati, sono le 11 e quasi 05 minuti, sono Natascia Bandecchi e vi accompagnerò in questa terza ora di Mille Voci. Allora, partiamo un po' dal passato. Ognuno di noi, magari da piccolo, quando giocava, non so, ci si rincorreva, si giocava a pallone, magari capitava di cadere, no? Di sbucciarsi, non so, un ginocchio, un gomito. Queste ferite, lo sappiamo anche da adulti, possono far male, appunto quando ci sono queste cadute. A ricordarci, seppure in modo leggero, che abbiamo provato dolore, rimangono le cicatrici. Da adulti le cose cambiano e quelle cicatrici che oggi ci fanno sorridere perché ci ricordano dei momenti spensierati possono essere sostituite da ferite più profonde che la vita nel suo decorso ci presenta. Una delusione, un errore, un fallimento. Il Kintsugi è una filosofia giapponese che ripara le ceramiche infrante saldandole con metalli preziosi. Grazie a questo processo un oggetto rotto può trasformarsi in un pezzo unico e pregiato. Ma dalla filosofia giapponese alla vita di tutti i giorni, come si può integrare questa attitudine quando ci sono ostacoli sul nostro cammino? È vero che tutto il male non viene per nuocere? Bene, a questi quesiti avrò l'occasione e il piacere di parlare con la nostra ospite che è collegata via Skype, quindi anche per chi ci guarda in televisione avrà modo di vederla. Selene Calloni Williams è connessa, è collegata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Natascia, buongiorno a tutti.
Buongiorno, Selene Calloni Williams che è psicologa, scrittrice, leggo un attimo le due righe che mi sono scritta, documentarista, life coach ed autrice di numerosi libri tradotti in diverse lingue a tema psicologia, ecologia profonda, sciamanismo, alchimia, yoga, filosofia, antropologia. E il suo nuovo libro si chiama appunto Kintsugi, ripara le ferite dell'anima e rendi prezioso ogni istante della tua vita, edito da PM. Tutto giusto, ho detto tutto quello che contava, Selene Calloni Williams.
Perfetto, yeah. Natascia.
Allora, iniziamo un attimo, io direi, possiamo magari, lo faccio dire a lei, lo faccio spiegare a lei, perché magari non è per tutti immediato comprendere questa parola Kintsugi, magari nessuno l'ha mai sentita prima, è la prima volta che la sente. Ci può spiegare in modo semplice come si può applicare questa arte giapponese alla vita di tutti i giorni?
Certo, beh, innanzitutto noi siamo programmati per romperci, vero? E sia il nostro corpo che la nostra psiche sono programmati per romperci, quindi non dobbiamo aspettare di non romperci mai e nemmeno rimanere male quando questo succede, ma avere degli strumenti che ci aiutano a comprendere che ci rompiamo per poter rimetterci insieme, che cadiamo per poter risollevarci, perché in questo risollevarci, in questo aggiustarci, c'è il processo del fare anima, attraverso il quale noi conosciamo meglio noi stessi, sciogliamo le nostre paure e procediamo verso gradi di libertà sempre più elevati. Il Kintsugi o Kintsugi, come dicono i giapponesi, è proprio l'arte di ripararci attraverso l'oro della consapevolezza.
Ecco, Selene Calloni Williams, quando si magari spesso, no? Ci sono queste parole che spesso abbiamo in testa, anche nei discorsi, soprattutto ultimamente, consapevolezza, resilienza. Però magari mi immagino questo che lei ha appena detto, appena citato, appena detto anche come processo, come percorso che una persona può fare per ricostruirsi, sembra un po' una cosa, come dire, un po' eterea, un po' teorica. Nella pratica questa consapevolezza, che sembra una frase quasi, una parola quasi astratta, com'è che si può coltivare, toccare, come la si può rendere tangibile?
Allora, per i giapponesi è una vera e propria arte spirituale. E in particolare i monaci Shugendo, che poi sono anche sciamani di tradizione Yamabushi, praticano le 9 meditazioni della forma, che sono un vero e proprio percorso di riaggiustamento. Attraverso queste meditazioni che io descrivo attentamente nel libro, per cui il lettore può farle sue leggendo il libro, attraverso queste meditazioni noi possiamo contemplare le nostre ferite e riconoscerle come momenti attraverso i quali noi possiamo armarci spiritualmente e quindi trasformare emozioni come la dolce tristezza, la rabbia, la fragilità, l'insicurezza, l'impermanenza in forze che ci parlano dal profondo e che ci aiutano a progredire, ci aiutano a risvegliare la versione migliore di noi stessi. E normalmente si tratta di emozioni che vengono giudicate comunemente negative, per cui si cerca semplicemente di evitarle. E invece il Kintsugi ci insegna che ascoltandole con consapevolezza, senza giudicarle né buone né cattive, in uno stato di equanimità, possiamo ritrovarle come forze in noi. E aggiustarci con loro significa anche riuscire a aggiustare le immagini dei nostri antenati, perché noi subiamo non solo le fratture della nostra vita, ma anche di quelle dei nostri antenati, madre, padre, nonni. Si sa che lo stress, e questo è provato, viene trasmesso geneticamente, addirittura trasforma, modifica i nostri geni. Ecco che allora il percorso di queste nove meditazioni della forma ci insegna non solo a fare tesoro delle nostre fratture, delle nostre ferite, a ripararle con l'oro in modo da poter creare delle finestre attraverso le quali entri la luce del sole, ma anche a riparare le ferite dei nostri antenati, perlomeno quelle più grosse, più intense, più impressionanti, di modo che quando ci guardiamo alle spalle non abbiamo più buchi neri, crepe attraverso le quali la nostra energia può disperdersi, ma cicatrici riparate con l'oro che appunto poi diventano finestre dalle quali può entrare la luce del sole.
Ecco, Selene Coloni Williams, lei anche in questo libro ha parlato anche di se stessa, ha messo anche, diciamo, delle finestre da cui si è potuto conoscere anche un suo passato, dove ci sono delle ferite, no? Lei parla di un lutto, ha perso suo padre quando era molto giovane, aveva 19 anni, e anche della malattia. Lei personalmente come ha applicato, come applica questa legge, questa arte del Kintsugi, anche perché a 19 anni magari si è anche un po' sprovvisti di strumenti per affrontare diciamo dei dolori così intensi?
Sì, il libro diciamo è diviso in tre grandi parti. Una è la parte pratica, esperienziale, in cui descrivo questo percorso delle meditazioni della forma. L'altra parte è la parte in cui descrivo degli episodi della mia stessa vita in cui sono andata in mille pezzi, mi sono frantumata e mi sono riparata con l'oro della consapevolezza. E poi descrivo anche la storia di Tomoe. Tomoe è una guerriera samurai mitica, mitologica in Giappone. Si dice che lei fosse invincibile, e quando le è stato chiesto come puoi essere così invincibile, lei ha risposto: ciò che mi rende invincibile sono le mie ferite, le mie cicatrici e la mia stessa fragilità. E questo io ho scoperto nella mia vita. Quando avevo solo 19 anni mio padre è morto, e questo mi ha lasciato una forte depressione, perché era il mio principale punto di riferimento era mio padre a quell'epoca. Mi ha lasciato una forte depressione e quello che volevo fare era semplicemente andarmene via, via, via da questo mondo. E fortunatamente ho incontrato due italiani che stavano costruendo un villaggio turistico nell'isola di Sri Lanka e mi hanno invitata ad andare là, mi hanno offerto un posto di lavoro come assistant chairman e io sono partita perché mi sembrava che andare in Sri Lanka fosse come andare in un altro mondo. E lì è iniziato tutto il mio percorso spirituale, perché poi in Sri Lanka ho conosciuto lo yoga e poi ho conosciuto il buddismo Theravada, la meditazione. Ho trascorso diversi anni in un eremitaggio della foresta, un jungle temple, come lo chiamano i monaci Theravada. E così questa grandissima ferita, questo squarcio nel cuore che era stata la morte di mio padre, è stata l'inizio di una grande avventura che poi ha segnato fortissimamente la mia vita, perché poi per il resto della mia vita mi sono occupata di buddismo, di yoga, di spiritualità, di fare anima. E quindi poi quando dallo Sri Lanka sono arrivata in Giappone e ho conosciuto il buddismo esoterico e ho conosciuto il mio grande amico Noburo Kudadō, che è presente in tutti i miei libri sul Giappone, anzi in alcuni è stato anche co-autore, come Shirling Yoko, l'arte di immersione nei boschi, o Ikigai, l'arte di conoscere la propria missione e di realizzarla impeccabilmente. Ecco, anche qui, anche in Kintsugi lui è presente, non è coautore, ma è molto presente. Con lui ho praticato per la prima volta le 9 meditazioni della forma. E devo dire che tutto questo mi ha aiutato moltissimo poi in tutte quelle che sono state le altre grandi ferite, fratture della mia vita, per esempio quando mi sono ammalata. Io ho avuto un cancro, ero abbastanza giovane e la malattia era abbastanza severa, anzi era parecchio severa, avevo già delle metastasi quando ho scoperto la mia malattia, per cui era davvero seria, e l'ho affrontata con tutta quella spiritualità che avevo appreso, e quindi in fondo è stato anche questo un bellissimo viaggio che mi ha permesso di scoprire altri mondi, e quando mi guardo alle spalle devo dire che la mia malattia è stata una delle cose più belle che mi sono capitate in vita. E così sempre ci succede quando riusciamo a operare con consapevolezza, con l'arte del Kintsugi, che poi è l'arte di ribaltare, no? Anche quelli che sono i valori comuni di bene, di male. Quando riusciamo a operare in questo modo, allora veramente ci accorgiamo che la vita è un viaggio meraviglioso e che non esiste qualcosa come un evento positivo o un evento negativo, ma ogni singolo evento ha la sua profonda ragione di esistere, e tutti gli eventi ci aiutano a evolvere verso gradi di consapevolezza e di libertà sempre più elevati.
Selene Caloni Williams, torneremo anche su delle riflessioni che lei ha appena fatto, però mi aggancio proprio a quanto ha appena detto rispetto anche a questi ostacoli che la vita può portare, perché poi immagino che magari chi è all'ascolto magari potrebbe storcere il naso e dire: ma come, una malattia, devo essere grata a una malattia? È un tema molto delicato, però è una domanda che ho rivolto a proposito a questi incidenti di percorso di vita a un'altra ospite che oggi non ha potuto essere qui con noi perché è impegnata altrove, però ci tenevo ad avere la sua testimonianza. Lei è Morena Pedruzzi, che era a Marrakech il 28 aprile 2011 quando una bomba esplose al caffè Argana. Lei era seduta ad un tavolino con i suoi 3 amici del cuore. Morena è stata l'unica a sopravvivere dopo quella esplosione. Dopo 10 anni, quindi 2 anni fa, nel 2021, ha scritto il libro autobiografico Risollevarsi, la mia vita dopo un attentato terroristico. E proprio nelle pagine di questo libro racconta anche il suo percorso di ricostruzione di sé, a cui, come cita lei, perché lei lo cita proprio nel libro, per quello che ci tenevo ad averla qui con noi oggi, è l'arte giapponese del kintsugi, che ha imparato a rendere oro le sue ferite, dando un nuovo valore alla sua storia. Ed è proprio lo scrivere ed il raccontare di sé che l'ha aiutata in questo processo di ricostruzione di sé. Sentiamo Morena Pedruzzi.
Mi ha aiutato tantissimo, una cosa che forse non mi aspettavo così tanto, che fosse così terapeutica la scrittura, nel senso che della mia storia si è parlato in lungo e in largo e forse non sempre nella modalità a cui piaceva a me, insomma, no? E ecco, per me fare questo libro e farlo così, quindi con anche delle foto, farlo un po' sotto forma di diario, fare intervenire anche altri personaggi a scrivere, insomma, per me è stato proprio importante e trovo che ha dato la forma che avevo bisogno io, forse anche per ricompattare un po' tutti questi pezzi, e mi ha aiutato veramente tanto.
Rispetto al kintsugi, no? Quindi a questa arte giapponese di riparare questi vasi rotti con l'oro. Una delle prime leggi spirituali di quest'arte giapponese è non avere paura del dolore, quindi predisporsi al silenzio necessario e all'ascolto di questo dolore, a una presenza mentale magari ogni tanto anche un po' disturbante, senza giudizio né definizioni, e quindi a una consapevolezza. Tu personalmente come hai fatto a raggiungere questo stato?
Non è stato facile, nel senso che non è proprio una cosa che arriva spontaneamente, anzi è vero che forse un po' anche la società, la cultura, le cose negative tendiamo un po' a allontanarle, no? Quindi non starci troppo dentro in un lutto, in un dolore, abbiamo un po' questa tendenza. In realtà pian pianino io ho proprio capito che se non fossi passata attraverso tutta questa fase di comprensione, di capire un po' anche i segnali del corpo, capire cosa mi stava succedendo, eccetera, non sarei arrivata a una comprensione, quindi veramente a rinascere sotto un certo punto di vista. Quindi è stato forse un po' spontaneo, un po' anche aiutata da medici e terapisti che si sono occupati di me, quindi il dolore è sempre stato un po' un, non dico il centro di tutte le mie cure, però abbastanza, nel senso che finché non si riduce il dolore non si può quasi essere curati, no? Quindi è un po' il primo obiettivo che avevano un po' tutti i miei terapisti, e quindi ecco, un po' spontaneamente, un po' con il loro aiuto, pian pianino ho detto affrontiamolo questo dolore.
Ecco, a proposito di questo dolore, tutto è nato un po' il 28 aprile del 2011, no? Quando è esplosa questa bomba al caffè Argana di Marrakesh. Rispetto anche magari a delle filosofie o a dei pensieri, cosa pensi rispetto a questa riflessione per cui tutto avviene per un motivo e appunto ciò che viviamo ha un segnale da darci? Non è semplice, uno potrebbe dire beh, mi piacerebbe avere altri tipi di segnali, no? Per andare avanti sul mio cammino di vita.
Sì, esattamente, io la penso un po' così, nel senso che forse sono un po' quelle cose che si dicono per cercare di rendere un po' più facile l'accettare quello che è successo. In realtà non so bene cosa credere, io non penso che sia stato un segno. Chiaro che di domande me ne sono fatte tantissime, anche al punto da non dormire la notte, perché mi chiedevo perché io, perché noi, perché in quel momento, perché insomma un sacco di perché a cui non ho mai trovato delle risposte che mi dessero soddisfazione. Alla fine ho smesso di farmi le domande e ho cercato di partire da me, da dove ero, da com'ero, e cercare un po' di partire da lì, quindi ecco, senza troppo pensare al perché, al per come, ai vari se fossimo arrivati mezz'ora dopo, se tutti questi se, che alla fine trovo che fermano un po' il processo di elaborazione. Invece ho smesso di farmi le domande e ho continuato a muovermi per cercare di ripartire, di rimettermi in sesto, insomma.
Morena, prima di salutarti, ti vorrei chiedere qual è stato il tuo oro che ha, diciamo, risanato il tuo vaso personale.
Ma sicuramente, senza dubbi, direi le persone, e forse più nel dettaglio la mia famiglia, nel senso che per me sono stati proprio un collante, un qualcosa di prezioso che se non avessi avuto probabilmente sarei ancora in mille pezzi, e per me veramente sono stati loro, quindi la loro presenza, il fatto di esserci, quello che c'è stato anche prima, di vissuto con la mia famiglia, quindi come mi hanno tirata su, no, diciamo, i miei genitori. E poi, ecco, più esteso direi un po' tutte le relazioni di amicizia, il mio lavoro, ecco, tutti questi belli obiettivi che avevo di voler tornare alla mia vita di prima, sono stati un po' il collante che mi hanno poi aiutata a ricompattarmi, diciamo.
Bene, grazie mille Morena per il tuo tempo e la tua testimonianza.
Grazie mille a voi.
Ecco, questa era la testimonianza, la condivisione di Morena Pedruzzi. Stiamo parlando di Kintsugi, che è una metafora per dire che si può, diciamo, curare, no, anche le ferite dell'anima, il dolore, attraverso dei gesti, l'arte del prendersi cura di sé, la consapevolezza. Ci sono, ognuno trova poi il suo personale modo. Selena Colloni Williams, rispetto a quello che ha detto Morena Pedruzzi in questa intervista, anche a questa domanda che le ho rivolto, no, rispetto a cosa pensasse, ti sei mai chiesta, no, chi dice che a tutto c'è un motivo, le cose accadono, la sua risposta appunto è stata, non è stata tanto una risposta quanto tante domande lei si è sempre posta e si continua a porre. Però quello che lei ha detto è, ma chissà, magari può essere una cosa per rendere più facile, diciamo, accettare quello che è successo, un tipo di atteggiamento simile, no? Quindi dire che mi è successo questo perché c'è un motivo. Lei cosa ne pensa? Anche rispetto a quello che ha detto Morena in questa breve intervista.
Ma ho notato una domanda che Morena si è posta: perché io, perché noi, ha detto Morena. E effettivamente, quando succedono questi eventi che ci mandano in mille pezzi, che ci frantumano, quello che si frantuma è proprio il nostro io, è la mente, ciò che filosoficamente parlando chiamiamo mente, psicologicamente parlando è l'io, il senso dell'io. E questi eventi mandano in mille pezzi il nostro io. E da una parte ci forniscono l'opportunità di ritrovarci in un'identità più vasta. Quando ci ricostruiamo attraverso un patchwork come quello che ha operato Morena, ci ritroviamo in un'identità più vasta rispetto alla nostra individualità. Fornirci delle motivazioni per accettare meglio l'evento, questo non è favorevole. In verità, l'evento che ci manda in mille frantumi, non è che dobbiamo comprenderlo, capirlo con la mente o accettarlo. Dobbiamo semplicemente avere il coraggio di viverlo, e dobbiamo avere anche questo coraggio di frantumarci, di andare in mille pezzi, perché questo poi ci permette di ricostruirci con un'identità più vasta. Come diceva Borges, lo scrittore, il poeta, nessun uomo è qualcuno, ma un solo uomo immortale è tutti gli uomini. Ecco, ritrovare questa nostra identità animica, eterna, spirituale, che ci vede essere tutti gli uomini. Morena in fondo è tutti quei ragazzi che erano presenti durante l'esplosione, ed è tutti quanti noi, no, che ci chiediamo perché loro e non noi. Ecco, cosa vuol dire vivere l'evento senza cercare di giustificarlo attraverso un processo di analisi, ma semplicemente darci all'evento e viverlo? Vuol dire Uscire dalla mente ancora una volta, uscire dall'io. Adesso il caso di Morena è stato estremo, però ciascuno di noi nella nostra quotidianità può avere esempi di dolore che può utilizzare come strumenti per progredire lungo il sentiero. Per esempio, chissà quante volte a tutti noi è capitato di svegliarci alla mattina e di avere una sensazione al collo che subito la mente traduce in dolore, mal di collo, torcicollo, subito cerca di dare una spiegazione: ho dormito male, ho tenuto la finestra aperta. Ecco, ma se noi abbiamo la forza e il coraggio, anche solo per pochi istanti, di non entrare in questo processo mentale, ma semplicemente di vivere quello che ci sta accadendo, senza nemmeno giudicarlo, non né bene né male, né dolore né piacere, né attrazione né repulsione, ma semplicemente con consapevolezza, come ci insegna la meditazione buddista, con consapevolezza, noi diciamo a noi stessi: so che sto provando una sensazione e la viviamo. Questa sensazione che cos'è? È una scarica elettrica, è una fiamma, è una forza che si esprime al di là del bene e del male. Ecco, se ciascuno di noi, anche solo per una frazione di secondo, nelle sue giornate, riuscisse a stare in questo stato in cui percepisce l'evento, proprio l'evento fisico, in assenza di mente, come si dice nel buddismo, in uno stato di non mente, anche solo per una frazione di secondo. Ecco, in quella frazione di secondo in cui la mente non c'è, la coscienza è in contatto con la coscienza cosmica. E passano un sacco di informazioni, energie, possibilità, che poi piano piano nei giorni, nei mesi, negli anni a venire si trasformano in soluzioni, in creatività, in libertà. E quindi il dolore è proprio quello strumento che ci permette di squarciare la mente, di esistere anche per pochi istanti in assenza di mente. Poi la mente ritorna perché poi incomincia, no? Ah, ecco il torcicollo, il mal di collo, incomincia con le sue etichette, con le sue definizioni. Però se abbiamo la forza, anche per una frazione di secondo, di non etichettare, di non giudicare, di non analizzare, ecco, quella frazione di secondo si chiama meditazione e ci mette in contatto con la coscienza cosmica. Il dolore ha proprio questa funzione, d'altra parte, in natura, no? Il dolore ha la funzione di staccarci dal pericolo. Il dolore è un meccanismo vitale che ci permette di vivere, ci permette di rimanere in vita. E la vita che cos'è? La vita è una grande spinta evolutiva, quindi dobbiamo concludere che il dolore è un espediente evolutivo e se riusciamo a viverlo anche per qualche frazione di secondo, ogni giorno della nostra vita, in questo modo, allora, come diceva Naropa, riusciamo ad utilizzare i disagi, i disturbi, i dolori, persino le malattie, come è accaduto a me, come strumenti per progredire lungo il sentiero, anziché semplicemente caderne vittime.
Selene Caloni Williams, intanto mi sono segnata espediente evolutivo perché è molto interessante come riflessione. A proposito di dolore, proprio nei giorni scorsi guardavo questa intervista fatta, una delle ultime interviste fatta a Michela Murgia, di un direttore di un settimanale italiano, un'intervista molto bella che dura più o meno un'ora, molto intensa, molto bella, dove proprio Michela Murgia, che sappiamo che è morta qualche settimana fa, il direttore di questo magazine Magazine dicendole a proposito del dolore: ci sono 5 fasi del dolore, c'è il rifiuto, c'è la rabbia, c'è il patteggiamento, c'è la depressione e dulcis in fundo c'è l'accettazione. Insomma, non vorrei tornare a essere ridondante sempre lì, però alla fine, volenti o nolenti, per trasformare un dolore bisogna partire, passare da tutti questi, da questi punti, da questi passaggi, per arrivare poi a una resa, a un incontro, a una comprensione.
Sì, tutti questi passaggi però non includono quel passaggio di cui ho parlato io, e che è il passaggio della meditazione, cioè della pura contemplazione, della pura consapevolezza, scevra da giudizio. E quindi la pura consapevolezza alla fine non porta all'accettazione, ma porta alla gratitudine e all'estasi, che sono quel punto di arrivo quando si è su di un cammino spirituale, che ci permette di comprendere che tutto, ma proprio tutto ciò che ci accade, accade per un ottimo fine. Anche le cose più tremende. Giordano Bruno, quando stava per essere bruciato sul rogo, disse proprio qualcosa del genere: tutto accade per un ottimo fine. E quindi la consapevolezza scevra da ogni giudizio e da ogni analisi ci porta non all'accettazione, ma alla gratitudine, all'estasi, all'entusiasmo, entheos, essere in Dio o avere un Dio dentro. Ci porta, come dicono i buddisti ancora una volta, a comprendere che tutto ciò che esiste, ogni evento è ente, entità, spirito, è un Dio, è divino, ogni evento è divino e ogni evento è il Dharmakaya, il corpo degli insegnamenti del Buddha, perciò ogni evento ha la sua profonda ragione di esistere. E anche se apparentemente tremendo, dobbiamo avere la forza di essere grati all'evento.
Selene Caloni Williams, siamo alle ultime battute di questo approfondimento sul Kintsugi, però le capita, lei incontra tante persone, no? Tanti allievi, tante persone, ci sarà quella persona che la guarda un po' scettico e dice: ma insomma, Selene Caloni Williams, me la racconti proprio giusta. Lei cosa, come si comporta? Perché magari non tutti, no, cavalcolano questa filosofia, questo modo di essere.
Sì, mi ricordo il mio maestro di meditazione, il venerabile Gatatera, quando mi disse: i cammini sono due, uno è il cammino spirituale, che è il cammino che conduce al sacro, il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi, è il cammino della fede fondamentalmente, e l'altro invece è il cammino della mente, il cammino dell'analisi, il cammino attraverso il quale noi vogliamo esercitare un controllo sugli eventi, no? attraverso la mente. I due cammini vanno in due direzioni opposte e quindi ciascuno di noi a un certo punto deve scegliere se percorrere un cammino attraverso il quale con la mente si cerca continuamente, costantemente di esercitare un controllo sugli eventi, oppure un cammino attraverso il quale si ha fede negli eventi e ci si dà, ci si offre con gioia, gratitudine e fede, appunto. E diciamo che poi alla fine sulle due strade si fanno le stesse cose, si possono fare le stesse cose, ma le si vivono in modo completamente diverso. Per esempio, in caso di malattia, il cammino spirituale non è che escluda la cura, per carità, ci si deve curare, però la cura diventa un grande rituale attraverso il quale l'individuo si offre, si dà, entra in una posizione interiore del tipo ciò che tu vuoi, non ciò che io voglio, e il percorso della cura diventa il rituale attraverso il quale noi offriamo una parte di noi per ristabilire l'equilibrio primevo, l'ordine universale. Per esempio, io ho avuto un cancro, come dicevo, e sono stata operata, sono passata attraverso le cure, ho offerto una parte del mio corpo. E questo è un momento sacro, è un momento in cui restituiamo qualcosa che abbiamo preso, il potere. L'uomo ha indebitamente preso il controllo, il potere alla natura, e arriva sempre nella vita un momento in cui la natura chiede questa restituzione, e allora il cammino spirituale ti porta a restituire consapevolmente questo controllo, questo potere, e attraverso questa restituzione consapevole ti porta a ristabilire un equilibrio primevo, un ordine universale che è andato perduto. Mentre quando questa offerta non c'è, perché sempre si vuole tenere un controllo, si vuole esercitare un potere, ecco che allora l'evento non ti aiuta ad evolvere spiritualmente, ma magari poi alla fine ti travolge, cioè ti rende vittima.
Serena Caloni Williams, io la ringrazio, siamo arrivati al termine di questo interessante approfondimento. Ricordo il suo libro Kintsugi, ripara le ferite dell'anima e rendi prezioso ogni istante della tua vita, Serena Caloni Williams. Io la ringrazio per il suo tempo, ringrazio anche Morena Pedruzzi che ci ha dedicato un po' del suo tempo, alla regia audio ringrazio Igor Gianola, Michela De Pedrini al centralino, vedo già Antonio Bolzani pronto ad arrivare. Non prima però di ascolteremo una canzone con i Mr. Big To Be With You. Io sono Natasha Bandecchi e vi auguro una buona giornata.